Sono grato al Signore, nonostante tutto, di poter essere qui con voi e conoscere anche nuovi volti e quindi stare insieme. I versetti della parola di Dio che leggiamo questa mattina sono pochi versetti, 5 in totale, che troviamo nell'Evangelo di Matteo, il primo libro del Nuovo Testamento. Dal capitolo 3 nel Vangelo di Matteo leggeremo i primi 3 versetti e poi nel capitolo 4 il versetto 17. E dice così l'Evangelista Matteo: in quei giorni venne Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Nel capitolo 4, versetto 17, le stesse parole che in qualche misura ha detto Giovanni le troviamo sulla bocca del Signore Gesù. Dopo la tentazione nel deserto, viene detto: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ecco, questa mattina il nostro tema si avvale di un termine anglofono, inglese, diciamo la password, che più che un termine è un po' una pratica, diciamo, che viene messa ad effetto dalla nuova tecnologia informatica. Quindi ravvedersi, la password per il regno. Se si ha in qualche misura una dimestichezza con le tecnologie informatiche e con l'esplosione, diciamo, l'espansione dei social, sapete che una delle regole base, principali, per evitare che altri accedano, diciamo, al proprio cellulare, ai propri profili social, o che leggano, diciamo, la propria posta elettronica, o trafughino la propria identità, i dati sensibili, c'è necessità di una password, cioè una chiave di accesso che spesso è alfanumerica. Per le tecnologie più avanzate, diciamo, la chiave di accesso può anche essere un segno geometrico o poliedrico attraverso la tastiera numerica. E per la tecnologia ulteriormente avanzata, cioè in questo periodo come già in atto, è quella di proteggere i propri profili, ma in particolare i propri strumenti elettronici, attraverso l'impronta digitale, oppure con il riconoscimento facciale o della retina. Sembra di essere in un altro mondo, ma è la realtà che stiamo vivendo ed è solo una parte della tecnologia che noi conosciamo. Ora, perché questo sistema, diciamo, di protezione dei propri smartphone, se vogliamo dire, dei propri profili social, della propria mail funzione, è necessario che, come dire, il proprietario elabori delle password e che di frequente anche le modifichi, affinché appunto non sia violata, non sia rubata la sua identità. In ambito aziendale la password deve essere necessariamente cambiata ogni 3 mesi e allo scadere di 3 mesi, 10 giorni prima, ogni volta che accendi il computer ti dice: ti mancano 10, ti mancano 9, e se non lo fai all'11° giorno non puoi più accedere e devi chiamare l'IT che ti deve fare presentare la tua vecchia password e dartene una provvisoria, ma è già una violazione, perché in quella maniera la persona che fa questo lavoro potrebbe accedere ai suoi dati. Quindi è bene, diciamo, se vogliamo, essere attenti anche a questo. Per proteggere se stesso, sostanzialmente l'utente deve essere il protettore e il garante di se stesso proprio attraverso delle passe. Ma per quanto riguarda il regno di Dio, o la possibilità di entrarvi, le cose non funzionano affatto così. Infatti non c'è tecnico o ingegnere informatico che possa, come dire, craccare o violare, bypassare le password, la password, scusate, del regno di Dio, e mettere in qualche misura in pericolo lo status dei sudditi. Neppure Satana, l'acerrimo nemico di Dio, può violare la password del regno. Infatti questa chiave, questa password, per entrare è più che sicura. Non necessita mai di essere cambiata, sostituita, perché ci dice la scrittura, ha un valore definitivo, un valore eterno. E questa chiave la fornisce solo colui che dice la scrittura, è colui che apre e colui che chiude. In Apocalisse, a capitolo 3, versetto 7, leggiamo queste parole. Queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, e colui che chiude e nessuno apre. Su questo tema faremo tre semplici riflessioni, che sono in realtà delle affermazioni. La prima cosa è che il regno esiste. Giovanni Battista predicava che il regno è vicino a voi, quindi sta indicando che sarebbe arrivato, ma esiste, diciamo, lo stesso ha fatto comunità. In secondo luogo è che è un regno accessibile, che infine la password o la chiave di accesso è unica per tutti. Nei nostri diversi strumenti elettronici probabilmente abbiamo diverse password, nei nostri vari profili abbiamo una marea di password e spesso andiamo in confusione, almeno succede per me per quanto riguarda le diverse mail, diciamo, che di cui sono in possesso, tra quelle lavorative e quelle, diciamo, aziendali e quelle private, e se non le memorizzo da qualche altra parte mi capita spesso di non ricordarsi. Per il regno la chiave di accesso è unica ed è uguale per tutti. Allora andiamo per ordine. Il regno esiste. Matteo 3, da 1 al 3, e in qualche misura anche tutti gli Evangeli, diciamo sinottici, l'Evangelo di Giovanni, ci ricordano che vi fu un uomo mandato da Dio, cui nome era Giovanni Battista, e di lui oltre 700 anni prima ne aveva parlato, ne aveva anticipato la venuta il profeta Isaia, capitolo 40, versetto 3, il quale avrebbe spianato, diciamo, la via del Signore preannunciando l'arrivo di colui che sarebbe stato, che sarebbe entrato nella scena mondiale di lì a poco e avrebbe sbalordito tutti con il suo, con la sua presenza, con il suo insegnamento. E il suo nome è un nome particolare, che significa colui che salva, cioè il Signore Gesù. Giovanni ha caratterizzato il suo messaggio, il suo preannuncio, con un messaggio molto chiaro. Ravvedetevi, ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino, versetto 2. E quando diceva questo, pensava a colui che il regno lo avrebbe inaugurato, dicendo in un altro momento, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, capitolo 2 di Giovanni, versetto 29. Ora, in questa breve e concisa definizione, o invito a ravvedersi di Matteo 3, Matteo diciamo attraverso le parole di del Battista, fa almeno cinque, diciamo afferma almeno cinque verità incontrastabili. Quindi ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. In primo luogo abbiamo già detto, il regno esiste, non ha bisogno di essere, come dire, creato o soggetto ad un'elezione popolare per definirlo. È un regno che, proprio perché esiste, si sta avvicinando, diciamo, agli uomini, come secondo luogo, non secondo luogo, e all'interno di questo regno c'è un re che ne governa, che lo governa, e abbiamo detto il Signore Gesù, che sarà lui stesso a inaugurare questo regno, ed infine che in questo regno, diciamo, si entra attraverso questa chiave di accesso che è il ravvedimento. E cioè il ravvedimento è il riconoscimento, l'affermazione e la confessione del proprio peccato, della propria, e quindi della propria conversione a Dio, come abbiamo letto anche nella dichiarazione di Calvino. Sappiamo che i giudei avevano sentito parlare, attraverso le diverse profezie, della venuta di questo regno, della venuta di questo re, e ne attendevano ansiosamente l'arrivo. Ma quando è arrivato? L'Evangelista Giovanni descrive nell'Evangelo, nel suo prologo, deve dire qualche cosa di molto triste. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, Giovanni 1,11. Però sappiamo che questa verità non è legata semplicemente al popolo giudaico, si è estesa a tutto il genere umano. Perché quando Gesù è venuto in casa sua, non solo indica che è andato, diciamo, tra i giudei, ma è venuto nel suo mondo, e il suo regno è l'intero universo, e lui è proprietario di tutto ciò che ha creato, e per cui il mondo intero gli appartiene. Ma come quel popolo, tutti gli altri popoli, diciamo, lo hanno rifiutato. Ora è evidente che il rifiuto non ha compromesso per nulla il regno, non ha compromesso tantomeno, diciamo, la regalità di questo re, il Signore Gesù. E infatti la sua missione nel farsi vero uomo, pur restando vero Dio, qual era? Era quello di aprire le porte del suo regno ai peccatori. Lui poteva pregare di essere venuto per dare la sua vita, perché chiunque avrebbe creduto in lui non sarebbe caduto sotto il giudizio della sua giusta ira e quindi espulso, anzi mai entrato nel regno, mentre chi avrebbe creduto gli sarebbe entrato in modo definitivo. E sempre l'Evangelista Matteo a ricordarci che nel corso del ministero pubblico Gesù disse un'altra cosa, che abbiamo letto nel versetto 17 del capitolo 4. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Ora, se di Giovanni hanno parlato i profeti, gli ambasciatori di Dio, di questo re, di questo Gesù, è Dio stesso che ne ha anticipato la venuta. E lo ha fatto proprio agli albori della creazione, di cui leggiamo nei primi capitoli della Genesi, cioè al capitolo 3 in particolare. E più avanti nel suo ministero pubblico, Gesù, dopo essere stato, come dire, accusato assurdamente di cacciare i demoni con l'aiuto del diavolo, di Belzebù, dichiarò che il regno è giunto. Notate che cosa diciamo, ha voluto dire, e quindi inaugurarlo, il regno che evidentemente l'ha inaugurato con la sua incarnazione e con il suo ministero di ravvedimento. Ma lui dice così: ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, non come voi pensate, cioè con l'aiuto di altri demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Matteo 12, 28. Oppure, come lo riporta Luca, capitolo 11, versetto 20, quando dice: ma se è con il dito di Dio che io caccio i demoni, allora il regno di Dio è giunto fino a voi. Ora, il fatto che il regno esiste, che è reale, che è giunto fino a noi, non ci fa però suoi sudditi, non è automatico, né noi né tanto il mondo. Bisogna accedervi, bisogna entrare, e il ruolo della predicazione di Giovanni e di Gesù, questa predicazione dell'Evangelo, era sostanzialmente questo, e cioè che il regno è un regno accessibile, bisogna entrare, e questo è il secondo punto. Il regno è accessibile, ma come tutti i regni, se pensiamo soprattutto, diciamo, ai regni anche prima dell'incarnazione di Cristo, non so, all'impero babilonese, diciamo, a queste grandi città che erano fortificate, oppure come la città di Gerico, dove c'erano delle porte che non potevi, come dire, bypassare, c'era necessità che qualcuno ti aprisse per poter entrare. Ecco, come tutti i regni, non si entra come possiamo entrare in un ufficio postale, diciamo, da dove poi possiamo uscire tranquillamente al termine della nostra commissione. Il regno dei cieli, il regno di Dio, ha delle regole, ha delle protezioni che nessuno può violare, che nessuno può bypassare. E sappiamo che la scrittura, dalla scrittura, che il regno dei cieli ha anche una porta. A differenza del regno babilonese, oppure anche del regno di Israele, che aveva porte ad oriente, occidente, a settentrione e a meridione, questo regno di Dio ha una sola porta, e questa porta è quella attraverso la quale bisogna passare per poter entrare, ma anche lì bisogna avere la chiave giusta, e non ci sono castinatori, non ci sono falsificatori di diavolo da poter forzare questa serratura e renderla, come dire, accessibile in modo abusivo. È sempre il Signore Gesù a dirlo, che c'è questa sola porta. In verità vi dico, io, dice il Signore Gesù, sono la porta. Io sono la porta, e se uno entra per me, sarà salvato. Giovanni 10, 7, 9. Se tu quindi non è solo il re del suo regno, non è solo il re del regno di Dio, egli è anche la sola porta attraverso cui si può entrare. E se non passiamo da questa porta, noi non entreremo mai nel regno di Dio. E come tutte le porte, c'è un percorso, c'è una via. Volevo fare un disegno, ma non sono molto bravo, per cui vi risparmio. Ma provate ad immaginare questo regno, queste mura fortificate con la sua porta e una strada che conduce verso questa porta. Ed ecco che Gesù deve dire anche questo, che lui è la sola via che porta verso quella sola porta, che permette di entrare verso quel solo regno di Dio. Giovanni 14, 6, io sono la via e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Certamente la password, la chiave di accesso, non è la religiosità, ma non sono le istituzioni religiose che in qualche misura si fanno, come dire, garanti della salvezza attraverso, per esempio, il battesimo, o attraverso i sacramenti, le buone opere, i fioretti, le petizioni, i pellegrinaggi, le litanie religiose. Tutte queste cose non servono e non aiutano assolutamente a bypassare, diciamo, a entrare nel regno dei cieli. È sempre Gesù che deve dire, lui che è il re di questo regno, che la religiosità non serve. Notate cosa dice, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, Matteo 7,21. Forse possiamo ricordare per esempio la parabola delle 10 versi, delle 5 avvedute, delle 5 disavvedute. Ci dice qualche cosa proprio in questa direzione. Perché quando arrivò lo sfondo, quelle che erano pronte, le avvedute entrarono con lui, entrarono nel suo regno, entrarono nella sala delle nozze. Ma poi la porta fu chiusa e le altre 5 non potevano entrare, perché non c'era stato in loro quell'avvedimento che era necessario per entrare in quel re. Matteo 25 dice così. Inoltre sempre Gesù decreta quello che è, come dire, decreta un giudizio inappellabile sulla falsa religiosità, quando preannuncia il suo secondo ritorno alla fine dei tempi, quando chiamerà tutti gli esseri umani vissuti nei secoli a rendere conto della loro fede, della loro religiosità. Dice così: non chiunque mi dice o avrà detto Signore, Signore, entrerà nei venti cieli. Abbiamo detto, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato nel tuo nome. Forse nel tuo nome abbiamo anche cacciato demoni, abbiamo fatto delle buone opere, opere potenti. Siamo andati continuamente in chiesa. Abbiamo fatto tantissime buone opere. Abbiamo aiutato il nostro nemico. Ma Gesù risponderà in questa maniera: io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, peccatore. Matteo 7, 21, 22. Ora, che cosa vuol dire per Gesù fare la volontà del Padre? Ecco la risposta che ci viene, come dire, dalla scrittura stessa, che è il ravvedimento. Questa è la vita eterna, dice il Signore Gesù, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo, Giovanni 17,3. La testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita eterna è il Figlio Gesù, prima Giovanni 5,11. E allora è evidente che qui sta dicendo la scrittura che riempirsi la vita di atti religiosi o la bocca di parole religiose non è affatto garanzia del regno dei cieli, anzi è proprio l'opposto. Se non ci si ravvede, tutte quelle cose, dirà la scrittura, sono come un panno rosso. Le nostre buone opere, senza il sacrificio di Cristo che purifica le nostre opere e le rende gradevoli a Lui, sono un panno corto. Quindi dicevo che è evidente che riempirsi la vita di atti religiosi, la bocca, di parole religiose non è garanzia del regno di cielo. Se non si riconosce che Gesù Cristo è il solo Salvatore, il mediatore tra Dio e gli uomini, se non si va a Lui con il ravvedimento, che è la password del regno, la chiave di accesso nel suo regno, quello che accade è che si cadrà sotto il suo giusto giudizio. E il giudizio è quello di restare fuori da questo regno. Ma c'è anche una bellissima notizia che l'Evangelo ci dà. E che oggi Gesù ti dice che Lui può fornirti questa password per il regno. E abbiamo detto che questa password, come terzo aspetto, è una password che non è diversa dal tuo compagno di palco, dal tuo vicino di casa, dal tuo fratello o della tua sorella, senso anche carnale. Questa password è uguale per tutti. Se noi facciamo un salto, diciamo, nell'epistola di Paolo ai Romani, troviamo scritto, a nostra sorpresa, proprio il contrario di quello che fin qui la religiosità probabilmente ci ha detto o ci ha detto. Paolo intanto non vuole far intendere che il popolo giudaico gode di una superiorità in confronto agli altri popoli. E quindi fa, come dire, richiama una serie di testi dell'Antico Testamento e li sintetizza così. Che dire dunque? Noi siamo forse superiori come giudei? Niente affatto. Perché abbiamo già dimostrato che tutti, e lo sottolineo, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sbagliati, tutti quanti si sono corrotti e non c'è nessuno che pratichi la giustizia. Neppure uno. I testi sono tratti dai Ezechiele 7, da Giobbe 15 e da Genesi 6 e Salmo 14. Ora, se questa è la reale condizione, ed è la reale condizione degli esseri umani, allora è evidente che tutti, indistintamente dalla loro religiosità, dalla loro presunta giustizia secondo i canoni umani, dalla loro cultura eccellente o analfabetica, dalla loro etnia, hanno urgente bisogno di prendere possesso di quest'unica passo per il regno, che come abbiamo letto inizialmente, lo ribadiamo, è il ravvedimento dal proprio peccato, quel peccato che abbiamo ereditato da Adamo ed Eva, la prima famiglia in conflitto relazionale, progenie di tutte le famiglie in conflitto. Questa chiave di accesso, questa password in realtà è resa possibile e accessibile a tutti i peccatori in ragione di quell'unico sacrificio che il Signore Gesù Cristo ha compiuto alla croce. Quello che Giovanni abbiamo letto ha dichiarato il secondo Adamo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, di tutto il mondo, di tutti coloro che si ravvedono. Perché questo avvenisse, in concreto ci dice la scrittura, egli ha dato la sua vita alla croce. Il sangue di Gesù, ci dice, ci purifica da ogni peccato di una giovane nascita. E allora la bella notizia del regno di Dio è che non c'è peccato che Cristo con il suo sangue non possa perdonare, non possa cancellare. E allora se Lui perdona, vuol dire che il nostro ravvedimento è autentico, è vero. E se il nostro ravvedimento è vero, ecco che la password, la chiave di accesso, c'è con te, gratuitamente. E questa password è inviolabile. Ed è eterna. Non abbiamo bisogno di premere di cambiare la nostra password, paura che forse perdiamo il privilegio di essere nel regno di Dio. non c'è bisogno di ravvedersi nuovamente, nel senso salvifico. E non c'è neanche paura di perdere la salvezza che il Signore Gesù Cristo ci ha dato. Perché altrimenti che salvezza è, se dopo 3 mesi sale, abbiamo bisogno di ravvedersi nuovamente. E purtroppo dobbiamo riconoscere che ci sono anche ambienti, diciamo, a noi vicini, dove viene sottolineato che il credente, colui che si è ravveduto, può perdere la salvezza, quindi ha bisogno di ravvedersi nuovamente. Non è questo l'insegnamento della scrittura. La pastore che ci dà il Signore Gesù è sicura, inviolabile ed eterna. E sempre l'Apostolo Paolo, confortando i nostri connazionali e i suoi contemporanei, scrivendo una lettera ai Romani, deve dire proprio questo, a conferma, diciamo, di questa verità che stiamo cercando di sottolineare sull'assenso di una chiave di accesso unica, definitiva per l'eternità. Ora, noi sappiamo, dice Paolo, che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono stati chiamati secondo il suo disegno. E poi aggiunge, ma che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto, che ancora più è risuscitato ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Qui abbiamo la certezza che non accadrà. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione? Passeremo per la tribolazione. Sarà forse l'angoscia? Passeremo, forse lo stiamo passando. La persecuzione, quanti fratelli sono perseguitati nel mondo? Sarà la fame, la nudità, il pericolo, la spada, cioè la possibilità di essere uccisi per l'Evangelo? Qualunque cosa accadesse, come è scritto, per amore di te sono messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore del macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Sono persuaso, scriva Paolo, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco, tutto questo sintetizziamo in questo fatto. Cristo è la nostra pace. Il ravvedimento è la nostra pace che avviene unicamente per mezzo di Cristo Gesù. In conclusione, possiamo dire che forse nella sua vita è cambiato molte passo, non solo nei social per proteggersi dall'esterno, forse nelle tue scelte quotidiane, quando hai avuto necessità di tenere nascosto qualcosa ai tuoi genitori, a tua moglie, a tuo marito. Forse hai cambiato le passo della tua religiosità pensando che portando all'altare o in confessionale il gesto delle tue buone opere fosse sufficiente a farti sentire più tranquillo, più sereno. È sostanzialmente un buon cristiano perché hai fatto delle buone cose. Tutte queste cose non hanno in realtà risolto il problema dell'eternità, il tuo problema dell'eternità. Perché le passole che tu hai scelto e che hai usato erano delle false passole. Hai rifiutato la passole unica, quella del ravvedimento e della confessione. E finché questo tu non lo fai, sei ancora fuori da prima. E non ci sarà modo per te di aggrapparti a tuo padre, a tua madre, a tuo fratello, a tua sorella, perché è un credente, e come dire, mi sento a posto, come ci testimonianza per la Giuseppe, no? La scrittura ci dice che Dio non ha nipoti e non ha figli di figli, ha solo dei figli che sono quelli che Gesù Cristo ha salvato e che sono quelle persone che hanno riconosciuto, ravvedendosi, confessando il loro peccato e dichiarando che solo Gesù è la porta che ritenga dei ciechi, quella porta che è diventata anche, come dire, la loro, l'unico modo necessario per poter entrare nel regno di cielo. Forse nella tua giovanissima età ti sei riempita o riempito di passo per metterti, come dire, in protezione attraverso i molteplici social. Hai usato questi strumenti, diciamo, social, per metterti in relazione col mondo che ti protegge, diciamo, dal impedire che altri, come dire, penetrino all'interno dei tuoi strumenti e violino la tua privacy, diciamo, proprio attraverso l'inserimento di passo. Però nel fare questo, per esempio, tu ti sei protetta o ti sei protetto dalla relazione con coloro che ti sono più vicini, che avrebbero probabilmente voluto darti un consiglio per aiutarti a fare scelte giuste, perché non sempre le scelte che facciamo attraverso i social sono così positive. Forse al momento le tue social sono, come dire, la soddisfazione del momento, perché hai molti follower, cioè amicizie, seguaci. Forse perché hai migliaia di mi piace su Instagram, su Facebook e via di seguito. Ma sappi che potrebbe accadere che per coloro che entrano in relazione con te potrebbero addescarti facendosi sentire importante, mentre hanno pensieri perversi, che come ascoltiamo giornalmente dalla TV, molti, molte rimangono vittime. E tutte queste persone si sono protette, in qualche misura, dai parenti, diciamo dal genitore, dal marito, dalla moglie, nascondendo la realtà e aprendosi a un mondo sconosciuto che non ha affatto fatto bene e non continua a far bene a tutti coloro che indiscriminatamente si espongono agli altri attraverso i social. E la scrittura ci dice che Dio non ti inganna, non ti tradisce, non si prende mai gioco di te. Se tu ti ravvedi e gli chiedi perdono per i tuoi peccati, la sua risposta è una risposta positiva, definitiva, eterna, come lo è stata per quel malfattore alla destra della croce di Cristo, mentre veniva crocifisso, il quale, confessando il suo peccato, ravvedendosi del suo peccato, gli fece questa semplice richiesta: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Abbiamo parlato della passion del regno. Quest'uomo non conosceva la passion, però fa questa richiesta: ricordati di me quando sarai nel tuo regno, nel tuo regno. E Gesù mi dice, ti dà una semplicissima parola dal valore eterno: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Luca 23, 42 a 43. E con questa affermazione Gesù ha affermato anche che colui che era alla sua sinistra sarebbe andato nello stesso giorno all'inferno. Non c'è la pietà. e non perché il Signore non avesse pietà per quella persona. Ma se tu non hai pietà per te stesso, non ti rendi conto che sei un peccatore o una peccatrice che ha bisogno di ravvedimento,
se tu non ti fa violenza, lui ti ama
e vuole che tu prenda coscienza che senza l'opera di Cristo non sarai affatto salvato, non potrai entrare in questo regno. Le tue opere buone non servono assolutamente a loro. Allora Gesù oggi si mette dinanzi questa Pasqua del ravvedimento. Una Pasqua giusta, unica, abbiamo detto per tutti. E tu cosa farai? La rifiuterai o andrai ai piedi della croce?